porque proyecta hacia un certo senso il potenziale di Dio rispetto a queste norme dell'altare, cioè mentre di solito sono i sacerdoti che gestiscono queste cose, qui è appunto l'intermediario diretto della volontà di Dio, è profeta, insomma, primato, diciamo così, della parola rispetto al sacrificio. Poi al versetto 26, dove dice: sette giorni si fa l'espiazione dell'altare, lo santificherà e consacrerà. Sono tutti i verbi al plurale, espieranno l'altare, lo purificheranno. Poi questo consacrerà nel testo originale è un po' diverso, cioè dice riempiranno la sua mano, oppure riempiranno le sue mani, e in greco riempiranno le loro mani. Probabilmente si fa riferimento con questa espressione riempire le mani alla, appunto alla, al fatto che i sacerdoti hanno, vengono, si trovano le mani riempite appunto per offrire il sacrificio, ecco. Però appunto è un po' diverso, visto che anche la vulgata nuova traduce consacrerà come, come in italiano. Però è più bella questa immagine della, del fatto che rispetto a una situazione in cui non si ha nulla da offrire al Signore, invece appunto qui è il Signore che riempie le mani dei sacerdoti tramite il profeta per avere appunto un'offerta da offrire, insomma.
Mi pare che la parte del profeta Ezechiele nel brano di oggi riguardi sostanzialmente la ripresa degli argomenti trattati fino al capitolo precedente, con la descrizione di tutte le cose occorrenti per l'esercizio del culto nel Tempio Nuovo. E si parla dell'altare, che evidentemente non è l'oggetto più importante del Tempio, perché il Santo dei Santi è piuttosto l'Arca dell'Alleanza, però dopo il Santo dei Santi l'altare per i sacrifici è lo strumento più importante, perché è quello che rende possibile il culto, l'esercizio dei sacrifici quotidiani e quindi la vita liturgica del popolo di Dio. Come ieri vedevamo che c'è una legge del Tempio, così oggi si parla di una legge dell'altare, anzi, come dice il versetto 18, dei comandamenti dell'altare, perché ci sono diversi ordini, ecco, legati all'esercizio del culto, ci sono delle attenzioni da prestare, soprattutto al momento del riavvio del culto. Non è propriamente una nuova costruzione, perché manca uno strumento fondamentale che si trova nel libro dell'Esodo e nel libro del Levitico, cioè l'olio. In realtà Mosè unge con l'olio suo fratello Aronne, i suoi figli, ma anche l'altare e tutti gli accessori. E qui non c'è l'olio, perché evidentemente si ritiene che l'altare sia già stato consacrato e rimasto, nonostante la profanazione da parte dei nemici, qualche cosa, qualche segno, e va restaurato, va rinnovato, va dedicato nuovamente. E quindi ci sono degli adempimenti che ripercorrono le prescrizioni della legge di Mosè, in particolare la scansione su 7 giorni per arrivare all'esercizio pieno del culto, così come viene descritto nell'ultimo versetto di oggi. Dall'ottavo giorno i sacerdoti possono immolare i vostri olocausti, i vostri sacrifici di comunione. Evidentemente queste parole sono molto importanti, perché non sono rivolte ai sacerdoti, ma sono rivolte a tutto il popolo, che è un popolo sacerdotale. I sacerdoti e i leviti, in particolare i figli di Sadoc, non appartengono a se stessi, e il culto è loro affidato a nome del popolo, che è un popolo santo e deve poter esercitare il ruolo sacerdotale. Quindi sono i sacerdoti del popolo che immolano sull'altare gli olocausti del popolo, i sacrifici di comunione del popolo, e Dio sarà propizio al suo popolo. Ecco, mi pare anche che sia ripetuta più volte l'espressione purificazione, così al versetto 20, al 22, al 23 c'è una necessaria espiazione, viene chiamata anche così, al versetto 20, al versetto 26. E poi c'è al versetto 26 anche il termine della consacrazione. Quindi tante azioni che vengono poste in essere per rendere possibile il sacrificio quotidiano. Mi pare che tutto questo predisponga per l'esercizio del culto, che materialmente andrà avanti in questi termini fino alla distruzione del Tempio di Gerusalemme, di cui parla Gesù nei 4 Vangeli, in particolare nel Vangelo di Giovanni. Mi sembra anche che il capitolo 4 che abbiamo incominciato a leggere oggi, il dialogo di Gesù con la Samaritana, sia un bel parallelo, perché ci fa vedere che occorre andare avanti rispetto alle leggi, ai regolamenti, ai precetti del Tempio e dell'altare e dei sacrifici, nella direzione che Gesù stesso illustra alla Samaritana, mostrandole che non è più il pozzo di Giacobbe, che è andato benissimo per secoli e secoli, non è più l'acqua materiale di quella sorgente, ma è la sua persona, Gesù, alla quale occorre chiedere un'acqua nuova, che non è un'acqua materiale ma è un'acqua spirituale, è lo stesso Spirito Santo. Così come Gesù del resto nei Vangeli Matteo, Marco e Luca parla della necessità di riscoprire la relazione tra l'amore verso Dio e il culto attraverso i sacrifici, ristabilendo un ordine diverso, perché dice, citando il profeta Osea, voglio l'amore e non i sacrifici. In questo modo Gesù naturalmente porta avanti il progetto di Dio rivelato nell'Antico Testamento e anche dà una nuova forma, perché in effetti i sacrifici vengono sempre di più messi da parte a favore invece di un culto spirituale, quello in spirito e verità, e soprattutto di una dedicazione delle persone, dei credenti in Cristo, all'amore verso Dio, perché Dio vuole l'amore. I sacrifici servivano per questo, per onorare la presenza di Dio nell'arca, dove si invoca il nome del Signore, e quindi servivano per esprimere lo stato di consacrazione del popolo che appartiene a Dio, ma adesso non sono più uno strumento adeguato. La storia va avanti, non occorre più un tempio, un edificio, soprattutto non occorrono più i sacerdoti. L'istituzione dei sacerdoti, dei leviti, scompare con Gesù, l'unico e definitivo sacerdote. Rimane il messaggio fondamentale dell'offerta dell'amore di Dio all'umanità e della necessità di rispondere a questo amore con un amore adeguato, con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze, amando Dio, amando il prossimo, noi adempiamo a tutta la legge e i profeti, non ci perdiamo più dietro a tante minuziose, meticolose prescrizioni materiali, ma siamo dentro a una situazione completamente nuova, che sempre di più sarà distaccata dalla realtà materiale e quindi dai confini del sacro. Anche gli edifici, mi ricordo quando ero bambino che l'arcivescovo Lercaro ci spiegava che la casa di Dio tra gli uomini erano le chiese dei nuovi quartieri di Bologna che stavano sorgendo. È la realtà della gente. La casa di Dio non è più un edificio sacro. L'edificio sacro serve al popolo per riunirsi, ma vedremo, i più giovani di voi vedranno, siamo al tramonto di un'epoca e dobbiamo ritornare ai fondamentali, l'amore per Dio, l'amore per i fratelli, il culto nuovo in spirito e verità.